Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto ed eccoci nuovamente attorno alla parola di Dio in questo nostro appuntamento mensile. Come sapete stiamo facendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli e in questa lettura continua oggi terminiamo il libro degli Atti, un libro che ha occupato almeno 4 anni di trasmissioni, quindi un percorso lungo che quest'oggi si conclude. È significativo anche il fatto che avevamo iniziato a riflettere sulla figura di Paolo prigioniero a Roma, agli arresti domiciliari, proprio mentre in Italia entravamo nel lockdown causato dalla pandemia. Ed oggi, in cui questo lockdown si scioglie, anche noi scioglieremo Paolo dagli arresti domiciliari romani. È un po' come se Paolo, con la fecondità di quel momento di prigionia su cui abbiamo già sostato, ci ha fatto un pochino compagnia in questi 2 mesi, aiutandoci a vivere la fede alla radice di quei valori che certamente non è né la pandemia né il lockdown a portarceli via, ma che ci aiuta ad approfondire anche queste esperienze, questi passaggi di prova ci aiutano ad andare alla radice della nostra fede. Ma prima di entrare nell'ascolto della parola, come sempre invochiamo il dono dello Spirito, perché questa parola davvero ci faccia vivere. Come sempre ripeto, non è lo studio o l'abilità dell'oratore a rendere incisiva la parola, ma è quello Spirito che la abita. Quello Spirito che permette alla parola di ricreare in noi un uomo nuovo, una persona nuova. E modello di questa novità è certamente Maria, a cui sempre affidiamo le nostre trasmissioni. Lei che fin dall'inizio ha risposto con il suo sì dicendo: si faccia in me la tua parola diventi il mio oggi. Ecco. Su questo sfondo oggi commenteremo e condivideremo semplicemente 2 versetti finali degli Atti degli Apostoli, che leggo subito. Per quanti di voi hanno la possibilità di farlo, invito a prendere almeno un'edizione del Nuovo Testamento, aprendolo sul capitolo 28 degli Atti, gli ultimi 2 versetti. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Ecco, con questi 2 versetti Luca termina la narrazione degli Atti. Questa seconda parte della sua opera è interamente dedicata alla vicenda dei 2 grandi apostoli, Pietro e Paolo, e con loro alla vicenda delle origini della Chiesa. È interessante perché in questi 2 versetti sembra quasi che Luca voglia raccogliere i 5 frutti di questo percorso narrato in 28 capitoli della sua opera. E i 5 frutti sono racchiusi in queste parole che abbiamo sentito risuonare negli ultimi 2 versetti. La prima parola è la casa. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa. Notiamo, tutto era iniziato nel Tempio di Gerusalemme, e tutto termina in una casa. Questo è il nuovo luogo dell'identità cristiana. La Chiesa delle origini non ha come riferimento la sinagoga, non ha come riferimento il Tempio, nel momento in cui Luca scrive il Tempio è ormai distrutto, non c'è più, ma ha come luogo dove il mistero viene vissuto, narrato, celebrato, la famiglia. Ecco allora che la Chiesa nasce come Chiesa domestica e abbiamo già avuto modo di ribadirlo più volte. Questo passaggio non è senza conseguenze, perché la casa è un luogo laico per eccellenza, non ci sono sacerdoti nelle prime comunità cristiane, non ci sono ministri ordinati, fra virgolette, come noi lo possiamo intendere oggi, ma è una fede che si manifesta attraverso la relazione, attraverso la memoria e che trova il suo punto di riferimento attorno alla mensa, quella mensa che unisce i familiari attorno al pane, al cibo che nutre, e anche il luogo dove si fa memoria del pane spezzato, di quella ultima cena che Gesù ha vissuto con i suoi discepoli, di quella Eucaristia che si nutre di parole di pane spezzato e permette così di far crescere la comunità cristiana. La casa è anche il luogo dove vive il mistero annunciato da Paolo: in Cristo non c'è più né uomo né donna, né schiavo né libero, né giudeo né greco, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Che cos'è la casa se non il luogo dove tutti questi diversi volti vivevano e condividevano gli spazi? In Cristo la differenza sociale viene trasfigurata, perché tutti in Lui sono figli che si nutrono dell'unico pane e dell'unica parola. Quindi questa è un po' la prima parola chiave con cui si chiudono gli Atti degli Apostoli e che ci permettono di vedere come Luca davvero tracci il suo, come dire, il suo profilo della comunità cristiana. Secondo termine, seconda parola chiave di questi due versetti. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti. Ecco questa apertura universale. Noi abbiamo lasciato Paolo la volta scorsa che discuteva con i giudei di Roma, non i giudeo-cristiani, i giudei di Roma, quindi quelli che ancora avevano solo sentito parlare non tanto di lui, ma di quella setta, di quella corrente che dovunque, gli avevano detto, incontra opposizione, che dovunque sembra strana, e si erano messi a dialogare con lui, che ripercorrendo le scritture antiche, la legge e i profeti, dimostrava che Gesù è il Cristo. Ora, questo spazio riservato ai giudei, che aveva incontrato anche a Roma una certa opposizione, ora è aperto a tutti. Lì dove Paolo vive, agli arresti domiciliari, cioè sotto il controllo di una guardia, e le guardie ovviamente si davano il cambio, ecco, questa prigionia, semi-prigionia, diventa l'occasione per incontrare non solo ebrei, ma anche pagani, diventa l'occasione per rafforzare la comunità cristiana presente in Roma e rendersi disponibili a tutti coloro che in qualche modo desiderano conoscere più da vicino il mistero che Paolo vive e annuncia. Quindi il secondo tratto che emerge da questo profilo finale di Luca è l'apertura universale. Sappiamo anche qui come questo tratto fosse particolarmente caro. Fin dall'inizio degli Atti degli Apostoli aveva sottolineato che lo Spirito affidava alla Chiesa una missione, quella di estendersi dalla Giudea alla Samaria e dalla Samaria fino agli estremi confini della terra. Ora tutto questo si realizza e l'opera degli Atti degli Apostoli termina proprio con questo orizzonte aperto in cui la Chiesa dovrà camminare. Terzo aspetto, Paolo accoglieva tutti quelli che venivano a lui, dice il testo, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore. Ecco, terzo aspetto è il linguaggio del regno. Là dove nel Vangelo Gesù aveva detto che il regno non va cercato lontano, perché il regno è già presente in mezzo a voi, ecco il ministero dell'annunciatore, qua utilizzato con il verbo kerisso, da cui deriva il sostantivo del kerigma, cioè dell'annuncio cristiano, dell'annuncio della passione, morte e risurrezione di Gesù, consiste nel manifestare la presenza del regno. E questa presenza del regno dove si manifesta in prima persona? Nell'apostolo, in colui che annuncia, non nelle sue parole, ma nei segni che lui compie, ma prima ancora che nei segni, nella sua persona, che, come dirà Paolo nella lettera a Timoteo, ha combattuto la buona battaglia, ha terminato la corsa e ha conservato la fede. Questa fede che ora risplende per diventare un testimone che viene consegnato alla comunità. Ed ecco il quarto aspetto, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Il quarto tratto della comunità cristiana che noi incontriamo al termine degli Atti degli Apostoli è una comunità che parla con parresia. Il termine utilizzato è franchezza, cioè che non ha paura di testimoniare che Gesù è il Kyrios, il Signore, e sappiamo che questo termine per tutto l'uditorio pagano associava Gesù a Dio, ma non è solo il Kyrios, è anche il Christos, cioè il Messia atteso dagli ebrei. Quindi in Gesù, con parresia, con franchezza, Paolo annuncia la risposta alle attese più profonde dell'uomo, e questo viene fatto con franchezza e senza impedimenti. Quando sarà redatta la lettera agli ebrei, sul finale della lettera l'autore di quello scritto raccomanderà ai credenti a cui si rivolge di far memoria dei tempi passati, quando con parresia testimoniavano il Signore. Ecco, è questo quello che Luca consegna al termine degli Atti degli Apostoli. E poi l'ultimo tratto dei cinque è che tutto questo avviene in una situazione di precarietà. Sappiamo che Paolo è in prigione, ancora, che Paolo è in una casa presa in affitto e che comunque il suo futuro ha un grosso punto interrogativo. Paolo sarà liberato alla fine di questi due anni? Oppure Paolo andrà incontro ad una condanna a morte? Nel momento in cui il lettore si pone a confronto con quanto scrive Luca, una risposta definitiva sembra non averlo, anche se, come vedremo, l'orientamento che Luca sembra dare non è quello di un'esecuzione immediata. Ciò che è importante per noi è trattenere il fatto che la Chiesa, il cui volto viene qui delineato, è non una città stabile, non una fortezza solida, arroccata, ferma su qualche punto, ma è presentata come un luogo in affitto, una paroichia, nel senso che siamo in cammino, in una situazione di precarietà, in una casa che ha la sua stabilità solo nel Signore che annuncia e che chiede continuamente di levare le tende per piantarle altrove. Quindi cinque tratti: la casa, l'universalismo, l'annuncio del regno, la professione di fede fatta con parresia e questa sorta di precarietà che caratterizzano la Chiesa delle origini. È interessante, quando noi ripercorriamo i due mesi che abbiamo vissuto, guardate che tutti questi cinque aspetti li abbiamo ripercorsi. Abbiamo riscoperto la dimensione familiare della nostra fede, abbiamo riscoperto un'apertura universale, seguire anche solo online l'accompagnamento di colui che è pastore di tutta la Chiesa, di Papa Francesco, che ci ha accompagnati giorno dopo giorno in questo percorso delicato, ci ha fatto sentire parte di una Chiesa universale, ampia, capace di integrare nella sua preghiera ogni giorno un gruppo particolare di persone senza tralasciare nessuno, che nello stesso tempo abbiamo vissuto una precarietà. Ed è molto bello anche questa chiusura oggi sullo sfondo dei 100 anni della nascita di Giovanni Paolo II, no? Che è un altro segno di come Dio visita la storia senza lasciar mancare quello spirito che orienta e accompagna. Ma resta sullo sfondo di questa narrazione degli Atti degli Apostoli un interrogativo: cosa è successo dopo questi 2 anni interi che Paolo trascorre nella casa che ha preso in affitto. Ecco, prima di rispondere a questa domanda lasciamo un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo il discorso e risponderemo a questo interrogativo. Quindi un breve stacco musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione. Bene, ci siamo chiesti cosa succede dopo questi 2 anni che Paolo passa agli arresti domiciliari. A volte c'è tutta una linea di studiosi che ritiene che Paolo sia stato giustiziato subito, quindi che dopo quei 2 anni sia andato incontro al martirio. La cosa però che stupisce è che il racconto degli Atti degli Apostoli non lascia presagire una cosa del genere. Tra l'altro saremmo attorno al 63 dopo Cristo, non è ancora scoppiata la grande ondata di persecuzioni nei confronti della comunità cristiana. Quindi cosa è successo a Paolo? E, tra l'altro, ecco, proprio nella narrazione di questi 2 versetti, ma dell'intero capitolo 28, non sembra che Paolo rappresenti un particolare pericolo per l'impero, tanto vero che viene lasciato agli arresti domiciliari, ha una semilibertà, può incontrare gente e può farlo anche in modo pubblico, non è che incontra una persona per volta, incontra interi gruppi di persone, stando alla testimonianza degli Atti. Quindi, insieme a tutto un altro gruppo di studiosi, anche noi riteniamo che Paolo, dopo i 2 anni, sia stato liberato. E dopo essere stato liberato, probabilmente Paolo desidera portare a compimento il sogno che aveva sempre coltivato, cioè il sogno di andare a visitare la terra di Spagna, in modo da portare l'annuncio del Vangelo fino agli estremi confini dell'impero. Sapete che esiste uno studioso, ma non è l'unico, cioè esiste anche qui un gruppo di studiosi che ritengono che i cosiddetti viaggi missionari di Paolo, che sono poi diversi l'uno dall'altro nell'obiettivo della missione, fanno notare che hanno una circonferenza sempre più ampia, come se Paolo volesse circumnavigare i confini dell'impero romano e volesse arrivare fino agli estremi confini d'Occidente di questo impero. Ora, noi abbiamo la testimonianza di questo obiettivo di Paolo, niente meno che in una delle sue lettere più importanti, cioè la lettera che Paolo scrive proprio alla comunità di Roma. Quando lui scrive questo testamento teologico, questo testo fondamentale di tutto il suo epistolario, ciò avviene molti anni prima, almeno 6 anni prima rispetto alla liberazione di questi arresti domiciliari, Paolo scrive, parla dei suoi progetti di viaggio e li presenta così, siamo al capitolo 15 della lettera ai Romani, versetti 23 seguenti, dove Paolo dice così: ora, non trovando più un campo d'azione in queste regioni, ecco, Paolo scrive questa lettera da Corinto, quindi non trovando più un campo d'azione in queste regioni e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi di passaggio quando andrò in Spagna. Vedete, Paolo vuole visitare la comunità di Roma, ha un vivo desiderio di passare da anni, però ha un vivo desiderio di passare da Roma per andare da un'altra parte, non per fermarsi a Roma, per andare in Spagna, e di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione, dopo aver goduto un poco della vostra presenza. Quindi Paolo desidera passare da Roma, attraverso Roma organizzare il viaggio verso la Spagna per arrivare agli estremi confini dell'impero. In altre parole, sembra che Paolo abbia in mente qualcosa di simile a quello che era successo nel cosiddetto primo viaggio missionario, dove Antiochia era stata una sorta di base da cui era partita la sua missione nelle diverse chiese attorno ad Antiochia, del suo primo viaggio missionario, da Cipro alla zona della Galazia, nelle zone dell'attuale Turchia, per poi tornare ad Antiochia. Paolo continua dicendo: per il momento vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi di quella comunità. La Macedonia e l'Acaia, infatti, hanno voluto organizzare una forma di comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme. L'hanno voluto perché sono ad essi debitori, eccetera. Quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto garanzia quello che è stato raccolto, qua sta parlando della colletta, partirò per la Spagna passando per voi. Versetto 28. So che giungendo presso di voi ci verrò con la pienezza della benedizione di Cristo. Vedete come Paolo insiste, il suo obiettivo è la Spagna. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, vi raccomando, lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme sia bene accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Quindi Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, è ben consapevole di alcune cose. È consapevole della sua meta, la Spagna. È consapevole che vuole passare dai Romani e fermarsi un po' in mezzo a loro per organizzare il viaggio in Spagna e per riposare. Condividere, lui dirà a un certo punto, anche gli elementi, gli argomenti della fede, ed è consapevole che il suo viaggio a Gerusalemme è un viaggio a rischio, nel senso che ci sono gli infedeli della Giudea che gli potrebbero fare degli sgambetti o preparargli delle cattive sorprese, cosa che si verificherà, perché Paolo riesce ad arrivare a Roma solo 6 anni dopo, proprio a motivo di tutto quello che succede con il carcere, la prigionia a Cesarea, poi il lungo viaggio con il naufragio a Malta e quindi finalmente l'arrivo a Roma per i 2 anni. Quindi tutto questo percorso ovviamente richiede a Paolo del tempo, con un allargamento di quelli che potevano essere i suoi progetti iniziali. Tra l'altro, nei saluti della lettera ai Romani sembra affidare la preparazione del suo viaggio in Spagna a Febe. Al capitolo 16, quando scrive proprio i saluti alla comunità di Roma, dice: vi raccomando Febe, nostra sorella che ha al servizio della chiesa di Cencre. Qui viene utilizzato il termine diaconos della chiesa di Cencre, un titolo affidato a una donna. Accoglietela nel Signore come si addice ai santi e assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi. Anch'essa infatti ha protetto molti, anche me stesso. In che senso deve essere assistita Febe? Perché Febe viene mandata avanti per preparare, secondo gli studiosi, proprio il viaggio in Spagna. E quindi, siccome Paolo, quando arriva, ha come obiettivo questo, è bene che le cose siano già pronte in modo da predisporsi a questo viaggio. Ora, il discorso del viaggio in Spagna, di Paolo in Spagna, non è che è un'idea di chi vi parla in questo momento, ma ha diverse attestazioni molto antiche. Della missione di Paolo in Spagna parla anche il Canone Muratori, che è un testo del secondo secolo d.C. Parla lo scritto apocrifo degli Atti di Pietro, un altro testo del secondo secolo d.C. e anche alcuni padri, soprattutto padri latini del IV-V secolo d.C. Tra i padri che sostengono la visita di Paolo in Spagna c'è San Girolamo, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo, Epifanio di Salamina. Insomma, la notizia è tutt'altro che infondata o improbabile. Tra l'altro, se teniamo presente che tra il porto di Ostia e la penisola iberica, cioè la penisola di Spagna, non si richiedevano più di 7 giorni di navigazione, capite bene che per uno come Paolo, che era abituato a viaggiare per rotte molto più lunghe, insomma, la Spagna era lì a portata di mano. Ovviamente però, per andare in quella regione, Paolo ha bisogno di un appoggio concreto della comunità di Roma, anche solo da un punto di vista di lingua, perché in Spagna sì, siamo tutti allo stesso all'interno dell'impero romano, quindi sì, sarà parlato sicuramente latino, però c'era anche la lingua locale. Ha bisogno di un aiuto finanziario, Paolo non è che possiede, che ha tenuto una parte della colletta per far fronte alle necessità del viaggio in Spagna, proviene da un periodo prolungato di prigionia e anche quando arriva a Roma si è già fatto un bel periodo di prigionia e altri 2 anni lo aspettano, quindi il rischio di trovarsi come un pesce fuor d'acqua c'è, ecco perché ha bisogno di essere sostenuto dalla comunità romana. Tra l'altro sappiamo dallo storico Strabone che in quel tempo la Spagna era una regione molto colta e perfettamente adattata ai costumi romani e diversi erano anche gli spagnoli che giunti a Roma avevano riscosso prestigio e successo, persone come Seneca, Marziale, Quintiliano, probabilmente lo stesso Giovenale, sono tutte figure che provenivano dalla Spagna e a Roma avevano trovato insomma una buona sistemazione e anche ricca fama, avevano fondato scuole, erano persone di riferimento. Quindi è probabile che anche all'interno della comunità ci fosse qualcuno che provenisse da quella regione e potesse in qualche modo accompagnare Paolo come collaboratore, come negli altri viaggi Paolo era stato accompagnato dai suoi collaboratori. Quindi dopo gli arresti domiciliari è verosimile che Paolo abbia affrontato questo viaggio in Spagna. E dopo la Spagna, sembra che Paolo sia tornato a visitare nuovamente le chiese, quelle chiese che aveva lasciato dopo il momento del carcere a Gerusalemme, sembra visitarle di nuovo. Da dove proviene a noi questa notizia? Ci proviene questa notizia dalla seconda lettera a Timoteo. Anche qua sono sempre molto preziosi i saluti all'interno delle lettere di Paolo, perché dai saluti noi riusciamo a capire quali sono gli ambienti che Paolo ha appena visitato. Ora, nella seconda lettera a Timoteo, nella parte finale, al capitolo 4, versetto 9 in poi, Paolo ci fa capire la sua situazione e lui scrive così: «Cerca di venire presto da me», lo scrive a Timoteo, «perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso», teniamo presente, Timoteo si trova a Efeso quando Paolo scrive questa lettera, quindi Paolo gli dice: «Guarda, ho mandato Tichico, quindi tu puoi già partire, perché tanto c'è un altro che prenderà in mano quella comunità. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, a casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene». Quindi Paolo è passato poco prima di scrivere questa lettera a Troade e lì ha lasciato i libri e il mantello. Perché? Ma probabilmente perché si avvicinava la stagione buona e non era il caso di andare con il carico a visitare le chiese, probabilmente Paolo pensava di ritornare a Troade. Poi continua il testo, racconta la situazione di Paolo, poi nei saluti dice: saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo, Erasto è rimasto a Corinto, quindi Paolo è passato da Corinto e ha lasciato Erasto, Trofimo l'ha lasciato ammalato a Mileto, quindi Paolo è passato a Mileto e lì Trofimo si è ammalato e l'ha lasciato lì, affrettati a venire prima dell'inverno, vedete? Quindi l'ipotesi degli studiosi qual è? Paolo torna dalla Spagna, va subito a visitare le chiese d'Oriente, visita le chiese attorno alla Macedonia, alla Caia, alla parte dell'attuale Turchia, qui vengono menzionate Mileto, Corinto, viene menzionata Troade, mentre visita queste comunità, verosimilmente lo raggiunge la notizia di quello che sta succedendo a Roma. Tenete presente che nel 64 d.C., nel luglio del 64 d.C., scoppia l'incendio di Roma, che passano alcuni mesi, alcuni studiosi ritengono almeno un anno e mezzo, prima che vengano incolpati i cristiani, i credenti in Cristo, e cominci la dura prova delle persecuzioni. In questa dura prova, verosimilmente, Pietro muore martire e la notizia raggiunge Paolo, che si trova in visita nelle comunità d'Oriente, e di fronte alle notizie raccapriccianti di quello che sta succedendo nella comunità di Roma, Paolo parte subito. Ecco, questo spiega il perché vengono lasciati il mantello e le pergamene. Parte subito per Roma per sostenere questa comunità che ha perso il suo punto di riferimento, Pietro, e nella sua opera di accompagnamento della comunità Paolo viene fatto a sua volta prigioniero, e dalla seconda prigionia di Roma scriverebbe questa seconda lettera a Timoteo, che viene recapitata a Timoteo. Timoteo partirà subito, ma stando alla tradizione, quando arriverà a Roma Paolo sarà già stato giustiziato, sarà già stato decapitato. Un'esecuzione quindi che si porrebbe attorno al 67 d.C. Quindi, dopo i due anni presentati agli arresti domiciliari da Luca negli Atti degli Apostoli, Paolo sarebbe stato verosimilmente liberato, avrebbe visitato la Spagna e quindi avrebbe raggiunto i confini dell'Occidente. Tra l'altro, di questo noi abbiamo testimonianza nella lettera di Clemente ai Corinzi, un testo che si pone a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C., quindi un testo molto molto antico, dove Clemente di Roma scrive così, parlando di Paolo: Paolo, a motivo della gelosia e delle opposizioni sofferte, è diventato un vero modello di pazienza. In questa lettera Clemente di Roma parla dei modelli di fede e di pazienza dell'Antico e del Nuovo Testamento, e nella pagina dedicata al Nuovo Testamento presenta come modelli Pietro e Paolo, e di Paolo dice così: egli fu messo in catene per 7 volte, fu esiliato, fu lapidato, ha predicato in Oriente e in Occidente, guadagnandosi una nobile fama per la sua fede. Egli insegnò la giustizia a tutto il mondo e, dopo aver toccato il confine di Occidente, e qui la traduzione letterale sarebbe il confine del tramonto del sole, confine di Ponente, e aver portato la testimonianza davanti ai re e ai principi, egli lasciò questo mondo e fu accolto nelle dimore celesti. Ecco, secondo alcuni Clemente di Roma qui testimonierebbe il viaggio di Paolo in Spagna, perché parla di questa testimonianza che tocca il confine di Ponente. Ora, Clemente è romano, è di Roma, scrive da Roma. Per uno di Roma qual è il confine di Occidente, il confine di Ponente? È la Spagna. E quindi sembra che da questa testimonianza ci sia un'ulteriore conferma del viaggio di Paolo in Spagna. Dopo la Spagna Paolo sarebbe tornato in visita alle comunità d'Oriente per consolidare il suo annuncio, lì sarebbe stato raggiunto dalle notizie che riguardavano Roma, l'incendio e la persecuzione che aveva coinvolto la comunità, e sarebbe subito partito in soccorso alla comunità. Sarebbe nuovamente stato fatto prigioniero e sarebbe andato incontro al martirio. Ecco, questa seconda fase, quella del 67 d.C. come data del martirio, sembra anche essere più indicata, sia perché bene risponde allo sfondo che viene delineato dalla seconda lettera a Timoteo, sia perché tra il 64 e il 68 entriamo negli anni bui dell'impero di Nerone, che prima invece era un pochino più condiscendente, soprattutto verso i prigionieri meno pericolosi e verso il popolo. Dopo invece assumerà un pugno di ferro, un tono un pochino, come dire, pazzoide, cioè fuori di sé nel governo dell'impero, che lo porterà praticamente alla morte nel 68 d.C., quindi alla fine anche del suo impero. Quindi in questa cornice Paolo incontrerebbe la morte. E dopo chi ne è? Che eredità lascia alla sua Chiesa? Lascia un'eredità che ha bisogno ancora di essere consolidata su tre fronti. E questi tre fronti saranno i tre fronti che saranno sviluppati dalle cosiddette lettere deuteropaoline, cioè noi quando leggiamo le lettere di Paolo, in genere abbiamo due tipi di lettere di Paolo. Abbiamo le lettere che Paolo ha scritto di sua mano e le lettere che invece i discepoli di Paolo hanno elaborato, scritto, attingendo al suo pensiero e attribuendo a lui, non perché volevano falsare il messaggio dell'Apostolo, no, ma perché contenevano così tanto il suo pensiero che non si sentivano degni di poter mettere la loro firma. E queste sono chiamate le lettere deuteropaoline, cioè le lettere di seconda mano, che sono state scritte, composte, redatte dai suoi discepoli. E queste lettere deuteropaoline sono significative perché ci fanno capire i tre fronti che avevano bisogno ancora di essere consolidati. E i tre fronti quali sono? Il primo è quello della visione della Chiesa come unità di ebrei e di pagani, di ebrei e di gentili, ed è il contenuto della lettera agli Efesini e della lettera ai Colossesi. Queste due lettere sono interamente dedicate al mistero della Chiesa come corpo nuovo in Cristo, dove non c'è più un noi e un voi, non c'è più il noi dei giudei e il voi dei pagani, ma c'è un nuovo corpo che ha come capo Cristo, e questo nuovo corpo ha come protagonisti i credenti che provengono dal giudaismo e i credenti che provengono dal paganesimo, che costituiscono un nuovo popolo con tutti i muri abbattuti, un nuovo popolo radunato nella pace, nell'unione di Cristo. Quindi questo era il fronte ancora rimasto aperto, che Paolo avrebbe voluto consolidare e di cui si fanno portavoce soprattutto i suoi discepoli della prima ora. Pensate, c'è tutta una corrente di studiosi che dice, che ritiene che Luca non abbia scritto solo il Vangelo, non abbia scritto solo gli Atti degli Apostoli, quindi non solo la vicenda di Gesù e la vicenda della Chiesa delle origini, ma abbia anche scritto una lettera, che è la lettera agli Efesini, attribuendola proprio al suo maestro. E quindi avrebbe abbracciato i tre grandi generi letterari che troviamo all'interno del Nuovo Testamento, quindi quello epistolare, quello di narrazione storica e quello più vicino alla biografia, quindi Vangelo, Atti e lettera. C'è poi però un secondo fronte che aveva bisogno di essere approfondito, ed era il fronte della guida della Chiesa, cioè chi avrebbe dovuto guidare la Chiesa dopo la morte degli Apostoli. Ecco allora le cosiddette lettere pastorali, la prima lettera a Timoteo e la lettera di Tito, che danno delle indicazioni su chi è chiamato a coordinare questo corpo unico che costituisce la Chiesa. Ecco allora la nascita dei ministeri nelle sue tre forme, cioè i diaconoi, i presbiteroi e gli episcopoi, quelli che diventeranno poi i diaconi, i presbiteri e i vescovi, anche se ovviamente alle origini questi ministeri avevano delle sfumature diverse rispetto a quelle che prenderanno poi nel corso della storia. Infine c'è un terzo fronte che merita ancora di essere approfondito, che è il fronte del rapporto con il giudaismo. Ecco allora che questo fronte viene affrontato da un altro scritto deuteropaolino, che è la lettera, la cosiddetta lettera, fra virgolette, agli ebrei, lo scritto agli ebrei. Ecco, in questo modo, vedete, anche gli scritti deuteropaolini rientrano nel grande progetto dell'epistolario paolino, della grande raccolta delle lettere e del messaggio che Paolo porta alle sue comunità. E riusciamo anche a intenderle bene, nel senso che pur essendo state scritte dalla generazione immediatamente successiva a quella di Paolo, è però una generazione che cerca di chiarire, farsi interprete, farsi portavoce di quell'apostolo che è stato loro maestro, per consolidare le chiese alle origini della loro esperienza di fede. Ecco allora che quell'apertura con cui Luca termina la sua grande opera, che è l'opera degli Atti degli Apostoli, è un'apertura che acquisisce una sua luminosità, un suo significato. Gli Atti degli Apostoli restano quasi un finale aperto, perché effettivamente l'opera continua con un Paolo ancora in cammino verso l'estremo confine dell'Occidente, un Paolo ancora interessato a consolidare la Chiesa, un Paolo che è come il seme che muore, che si rende conforme a Cristo fino a far sua la sua morte e la sua risurrezione, tanto vero che il seme di Paolo continua con i suoi discepoli, che consolidano la Chiesa ancora con altre lettere, con altri scritti, Efesini e Colossesi per consolidare l'unità del popolo di Dio, Timoteo e Tito per affidare ai ministeri questo popolo di Dio, ed Ebrei per sottolineare come tutto ciò che è l'eredità dell'ebraismo non va buttata, ma riletta, trovando all'interno di essa quel compimento di cui Cristo è portavoce. Ecco, così terminiamo il nostro commento agli Atti degli Apostoli. Probabilmente a voi che ascoltate, e so che tra di voi ci sono diverse persone che mi seguono proprio mensilmente in queste conversazioni, forse c'è la curiosità di sapere a che cosa ci dedicheremo dalla conversazione prossima, a che cosa ci dedicheremo a partire da giugno. Prima di tutto terremo sempre lo stesso stile, cioè faremo sempre una lettura continua dei testi, quindi dall'inizio alla fine, ma da giugno inizieremo la lettura continua delle lettere di Paolo, presentandole in modo cronologico, in modo da entrare in questi documenti preziosissimi, perché sono testi scritti prima ancora che venissero elaborati i Vangeli, così come noi li conosciamo oggi. Quindi più che mai con Paolo noi riusciamo a confrontarci con le questioni della Chiesa delle origini, quali erano le loro speranze, le loro gioie, le loro attese, le loro problematiche, e anche come era lo stile di vita che esse vivevano. Ma soprattutto incontreremo un Paolo appassionato che ribadisce continuamente il centro della nostra fede e ci aiuta in questo modo a recuperare la bellezza della nostra identità in tutti i suoi aspetti. Bene, cari ascoltatori, lasciamo ora un breve spazio musicale, durante il quale anche vi saranno date indicazioni su come porre domande. Questa adesso inizia un po' la parte vostra della nostra conversazione, in cui potete intervenire con brevi considerazioni o interrogativi a cui spero di poter rispondere. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Pronto, buonasera, sono Salvatore, telefono dalla Sicilia.
Mi dica, Salvatore.
Senta, le volevo chiedere, dato che parla di Paolo degli ultimi istanti della sua vita, volevo sapere, sulla decapitazione, c'è qualche conoscenza in particolare da sapere com'è un momento così ultimo della sua vita?
Certo, certo. La ringrazio, Salvatore, per la sua domanda. Allora, spesso quando noi ci confrontiamo con i testi del Nuovo Testamento, ovviamente i testi del Nuovo Testamento restano vaghi o a volte ci sono dei vuoti, no, su alcune notizie. Pensiamo ad esempio a tutto il periodo che riguarda la vita di Gesù tra i 12 anni e i 30 anni, noi non sappiamo niente. Così come i testi del Nuovo Testamento non ci dicono niente sulla fine di Paolo o sulla fine di Pietro. E che attorno a questi vuoti si è sviluppata tutta una letteratura apocrifa. Per cui noi abbiamo testi come gli Atti di Pietro, gli Atti di Paolo, il Martirio di Paolo, sono tutti titoli di testi apocrifi che in una fase successiva raccontano quello che è stato, sono stati gli ultimi attimi della loro vita. Ovviamente questi testi vanno letti con uno sguardo attento, critico, prima di tutto cercando di capire la loro origine, perché spesso nascono in contesti che sono un pochino vicini agli ambiti eretici e quindi magari o esagerano l'elemento miracolistico o esagerano altri aspetti che non sono in piena sintonia con la fede. In secondo luogo vanno letti con spirito critico perché spesso vengono scritti anche per sostenere alcune teorie di fondo in un contesto difficile. Faccio un esempio. Inizialmente gli Atti di Pietro che raccontano il suo martirio e gli Atti di Paolo che raccontano il martirio dell'Apostolo delle Genti erano due testi separati. Però cosa è successo? È successo che nei primi secoli si rischiava, soprattutto in alcune parti della Chiesa, di esaltare un apostolo a scapito dell'altro. C'era chi esaltava Paolo e screditava Pietro. C'era chi esaltava Pietro e screditava Paolo. Allora, la sapienza della Chiesa cosa ha fatto? A partire da questi due testi che già esistevano, i due testi sono stati raccolti insieme e la vicenda dei due apostoli è stata riletta mostrando il parallelismo che esisteva tra i due, al punto tale che questo parallelismo è arrivato a far morire i due apostoli nello stesso giorno, a farli vivere una stessa esperienza, la medesima esperienza di carcere. Però sembra che questa sia stata più un'operazione apologetica, cioè per salvare l'equilibrio nella visione di Chiesa, dove i due apostoli erano davvero le due colonne dell'esperienza cristiana, e sventare il pericolo che una parte della Chiesa, un polmone della Chiesa, venisse reciso da alcuni. Quindi in questo contesto dico, è importante leggere questi testi che sono disponibili, li trovate in tutte le librerie cattoliche, basta chiedere gli apocrifi del Nuovo Testamento, guardate l'indice e troverete non solo tutta una serie di Vangeli apocrifi, ma troverete anche gli Atti apocrifi e in questi atti vengono in genere presentate le vicende degli apostoli. Quindi vengono sviluppate da questa letteratura posteriore, che va però letta con spirito critico, cioè leggendo sempre le introduzioni che spiegano in che contesto sono nate e quali sono gli obiettivi che avevano in mente gli autori. Grazie Salvatore per la tua domanda. Pronto? Con chi parlo?
Pronto, buonasera, sono David da Siracusa.
Oh, un altro dalla Sicilia, bene David, dimmi pure.
Sì, dunque, la relazione tra la luce e il martirio. San Paolo fu convertito sulla via di Damasco dalla luce, da cui si udì la voce di Nostro Signore. Anche Fatima parla di una luce immensa e di martiri. Quindi, diciamo, penso che ci sia una relazione specifica tra Paolo e Fatima. Questa luce di cui parla il Vangelo è segreto. Grazie, pace bene.
Grazie David. Allora, dobbiamo tenere presente, sì, che negli Atti degli Apostoli effettivamente il tema della luce nelle tre narrazioni della rivelazione sulla via di Damasco è un tema fondante e addirittura sembra che tra il capitolo 9, il capitolo 22 e il capitolo 26, tre momenti in cui viene narrata l'esperienza della conversione, la luce riceva sempre più enfasi. Va però detto che l'esperienza di rivelazione, non chiamiamola conversione, perché non è che Paolo si converte, Paolo trova il compimento di quella che era la sua attesa più profonda come fariseo, come ebreo, non è che cambia, tra virgolette, religione, ma trova in Cristo la risposta alle sue attese di ebreo e questo lo porterà a rileggere completamente tutta la sua fede e a trovare l'anima di questa fede, però non è che abbandona la fede di prima, trova il suo baricentro in Cristo. E la luce, la voce e la caduta che caratterizzano il racconto di questo momento di rivelazione servono all'autore sacro per dire, per mettere al centro il vero punto di cambiamento, che non è la luce. Se noi ci basassimo solo sulla luce ci ritroveremmo con un Paolo cieco. Tanto vero che ci viene detto che dopo quella luce Paolo non vede più e per tre giorni non vuole mangiare né bere. Cosa dice quella luce? La luce è un codice che serve per esprimere la forte esperienza che Paolo ha vissuto e che lo porta a porsi la domanda fondamentale: chi sei, Signore? Lui pensava di aver già capito chi era Gesù, pensava che questo Gesù fosse un impostore, ma l'esperienza che fa sulla via di Damasco, che può essere paragonata a una grande luce che avvolge l'uomo, a una voce che mette in discussione tutte le sue certezze, a una caduta, nel senso che crollano tutte le sue convinzioni, lo porta alla domanda di fondo: chi sei, Signore? Cioè, io ti conoscevo per sentito dire e invece è tutta un'altra cosa. E quel Signore che si manifesta presente nella comunità perseguitata è chiaramente, lo mette in discussione, perché è lo stesso Signore che è morto nudo su una croce e che per un giudeo come lui era uno scandalo da annullare. Ora diventerà il centro della sua esistenza. Questo cosa voglio dire? Che certamente la luce è un elemento fondamentale, nel senso che c'è uno squarcio interiore nella vita di Paolo, però l'elemento centrale è la rivelazione del Signore. Ecco perché il concetto principale è sempre quello di non della conversione, ma della rivelazione. E lo stesso penso si possa dire anche per tutte le manifestazioni mariane, cioè Maria ci porta a una intimità maggiore con Cristo e a una rivelazione piena di quello che il Cristo può fare nella nostra vita. E quindi in questo senso la luce che si dipana in queste manifestazioni dice l'irruzione di quella grazia che è donata ad ogni figlio di Dio. Grazie di cuore Davide per la tua domanda. Pronto? Con chi
Pronto?
Parlo?
Sono Angela, chiamo da Cagliari.
Mi dica
fare
Angela.
Una domanda. Allora, volevo una sua risposta a questa mia, che non capisco questa cosa. Sono lieto nelle sofferenze per voi. Compio ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Siccome la sofferenza di Cristo è infinita, quindi San Paolo non può aggiungere niente alle sofferenze di Cristo.
Certo, signora Angela, grazie del suo interrogativo. Questo è vero, è molto vero ovviamente la lettura che lei ha dato, no? Ma quando Paolo scrive questa frase, il messaggio che Paolo vuole dare è questo, cioè con il mio annuncio io faccio sì che l'amore che Cristo ha manifestato sulla croce possa raggiungere tutti gli uomini, cioè completo nella mia carne, ovviamente nella stessa esperienza di prigionia che lui sente molto feconda per il suo annuncio, quindi completo nella mia sofferenza quell'abbraccio d'amore con cui Dio vuole raggiungere tutti gli uomini. Non dimentichiamo mai che Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi il dolore di Paolo, il dolore che Paolo vive nella prigionia, nelle persecuzioni, lui lo vede come il dolore pieno di amore di questo Signore che continua ad abbracciare l'uomo e quindi continua questo abbraccio di Dio verso l'umanità. In fondo potremmo dire che noi continuiamo a completare ciò che manca alle sofferenze di Cristo, perché il Cristo che vive in noi continua ad abbracciare gli uomini di ogni tempo attraverso la nostra testimonianza di vita. Grazie di cuore, Angela, per la tua domanda. E saluto tutti voi, ringraziando soprattutto Salvatore, David e Angela, e vi do quindi appuntamento tra un mese sull'onda delle lettere di San Paolo. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto fare il percorso in questi anni sugli Atti degli Apostoli e su tutti voi la benedizione di Dio e la protezione di Maria. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.